benvenuti all'appuntamento con Il Rubino, un programma che incontra dal vivo i poeti italiani. Oggi è qui con noi Franco Buffoni. Franco Buffoni ha pubblicato numerose raccolte di poesia, rieditate nel 2012 da Mondadori in un unico volume. È traduttore, giornalista pubblicista, collaboratore di Radio 3 Wikiradio e professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate. Ha scritto anche prosa, sono recentemente uscite le raccolte poetiche Iucci e O Germania, di cui parleremo in questa puntata. Franco Buffoni.
Buongiorno a voi. Sì, due libri in un anno sono un po' troppi, però è stata una casualità, nel senso che il libro Iucci era già pronto da 5 anni, dal 2009. Poi si fece questo Oscar con tutti i libri precedenti, allora si decise che il libro Iucci sarebbe stato solo anticipato nell'Oscar che uscì nel 2012 e quindi questo libro della vita, possiamo dire, è uscito nello Specchio solo nel 2014. E la plaquette O Germania, plaquette perché è un libro più esile come corporatura, diciamo, è uscito invece all'inizio del 15, quindi c'è questa doppia uscita ravvicinata. Tra l'altro il libro O Germania al Salone del Libro di Torino verrà presentato perché quest'anno c'è la Germania ospite d'onore.
Volevo fare un piccolo accenno a un suo libro di narrativa, La casa di Via Palestro.
Ecco, sì, sempre per le uscite che si sono accavallate, è uscito dalla Marcos, è un romanzo breve che è uscito da Marcos & Marcos, sempre nel 2014.
Nella scheda tecnica del libro La casa di Via Palestro, che troviamo sul sito della casa editrice Marcos & Marcos, leggiamo: quel gusto delle cose, del concreto spirituale che era in Chopin, in Valéry, in Sereni, ha indotto Franco Buffoni a intrecciare alla storia più cruda del Novecento le storie di alcune persone realmente vissute nel luogo dove è nato, Gallarate. Quindi io volevo mettere a fuoco se per lei è comunque rilevante questo paesaggio delle origini.
Sì, diciamo che questo insistere sul luogo di nascita, io l'ho appunto in parte mutuato da Sereni, che è uno dei miei maestri, perché da 20 anni io vivo a Roma, quindi questo Gallarate, il luogo dove sono nato, e dove peraltro sono vissuto soltanto i primi 2 decenni della mia vita, perché poi l'università e il lavoro mi hanno portato fuori. Però le proprie radici, ecco, Sereni, tra l'altro con una frase presa da Wittgenstein, dice che bisogna scavare in profondità nei propri immediati dintorni. E io quindi, vedendo con occhio estraneo il luogo dove ero nato e la storia del luogo dove ero nato, con personaggi che vivissero durante il Novecento, ho capito che potevo andare in profondità anche alla mia storia, al mio animo. E quindi la casa di Via Palestro era la casa dei sindacati nel 20-21 che sono stati distrutti dai fascisti, e questa casa è diventata simbolica poi di tutta la narrazione successiva, perché io l'ho vista restaurata, ma in questa casa nelle cantine c'era una caserma, una palestra di pugilato, e da bambino mia madre mi portava dalla sarta, quando avevo proprio 4-5 anni, e io vedevo i pugili che si allenavano in palestra. Quindi e in questa casa all'interno c'era anche un teatro, che era il teatro delle corporazioni sindacali, che poi era diventato appunto la palestra di pugilato. Per cui tante storie che si sono sviluppate nel corso dei decenni finiscono con entrare in questa narrazione che, volendo sintetizzare, si riferisce alle storie delle persone, anche alle storie umili, ma che poi ti permettono di comprendere la storia con la S maiuscola, perché sullo sfondo si parla appunto di presa di potere da parte del fascismo, si parla di persone ebree internate nei lager, si parla dei gesuiti di Gallarate che dissero a questa figlia di questa signora che era stata uccisa nei campi che i sacramenti le sarebbero stati dati solo quando si fosse pacificato il suo animo. E questa ragazza, che aveva il padre cattolico e la madre ebrea, decise di rivolgersi alla fede dei padri, quindi la fede dei padri nel senso abramitico del termine. Questi gesuiti che incombono su Gallarate con questa casa da Louisiano. Ecco. E qui c'è anche tutta una storia di famiglia che naturalmente adesso non posso raccontarvi. Leggetevi il romanzo, insomma, La casa di Via Palestro.
Assolutamente.
Marcos e Marcos.
Volevo chiederle intanto se le andava di leggere una poesia tratta da Iucci.
Senz'altro. Ecco, Iucci è un'altra storia, è una storia che mi riguarda invece in modo totalmente personale. Iucci era perché appunto è scomparsa molto giovane, è stata per 10 anni la mia compagna, anche se appunto io ero, come sono, omosessuale, e quindi questa storia che si svolge negli anni 70 è stata una storia, per me ero giovanissima, lei aveva 8 anni più di me, per cui era già laureata, io ero un ragazzino di 20 anni quando l'ho conosciuta, e mi ha dischiuso un mondo, perché lei era già laureata in tedesco, faceva ricerca nel campo etnologico, antropologico, ecco. Quindi a distanza di oltre 30 anni dalla sua morte, io ho voluto dedicarle questo libro perché sento di doverle moltissimo di ciò che poi io sono stato nel resto dell'esistenza. Tu intervenisti lì, all'imbocco della valletta, dove ad un tratto muta la vegetazione. Solo licheni e tundra per qualche ettaro. Forse la lingua di ghiaccio profonda che formò il lago lì sotto non si è sciolta. Resiste tra i detriti, coi resti dei mammut. Forse il tempo tiene lì la poesia.
Stiamo ascoltando le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Glenn Gould. Come mai hai scelto questo brano?
Ma ho scelto questo brano perché io sono un affezionato di Glenn Gould dai tempi proprio della prima uscita all'inizio degli anni Ottanta delle variazioni Goldberg. E devo dire, questo ti do proprio una chicca anticipazione di ciò che sarà il mio prossimo libro di narrativa, perché questo che sto per raccontarvi adesso è uno dei primi capitoli del prossimo libro di narrativa che uscirà da Marcus & Marcus nel gennaio del 2016 e che si intitola I racconti dello sguardo acceso. E qui, per farla breve, io tornavo da Parigi dopo una 4 giorni praticamente insonni, una cosa dell'inizio degli anni Ottanta, e questo disco con le variazioni Goldberg di Gould mi era appena stato donato, non l'avevo ancora sentito. Io non avevo passato la notte in treno, quindi ero completamente assonnato, però avevo anche fame, per cui mangiai, bevi anche del vino e poi mi sdraiai come c'erano allora. Avevo il divano con le due casse ai due lati del divano e misi su queste variazioni di Gould e cominciai ad ascoltare. Mentre ascoltavo, a un certo punto, ero in casa da solo, a un certo punto ebbi la sensazione che da dietro la tenda qualcuno stesse ascoltando la stessa musica, perché sentivo una voce umana. Mi spaventai, mi alzai, girai tutta la casa, non c'era nessuno. Intanto la musica andava, ma io mi riposi nella stessa posizione sul divano, mi spaventai di nuovo dopo 10 minuti, perché quel burlone di Gould che cosa fa? Mentre suona emette intonato, ma non un canto, un mugugno, nel senso che lui mentre registra c'è un mugugno di Gould che fa da sottofondo. Questa cosa, se non lo sai e sei molto in silenzio e concentrato sulla musica, soprattutto in una situazione come quella, ti spaventi perché ti sembra di avere qualcuno in casa. Quindi io mi spaventai 2 volte, poi alla seconda volta finalmente capii che era appunto quel burlone di Gould. E questo è l'inizio del prossimo romanzo. Io amo sempre iniziare i romanzi con un riferimento musicale, infatti quella casa di Via Palestro di cui parlavi prima inizia con Mozart, Eine kleine Nachtmusik. E quindi adesso però non voglio dire altro perché si tratta di un romanzo nuovo, quindi facciamolo almeno uscire.
Allora ascoltiamo un altro testo tratto da Iucci.
Volentieri. A questo punto posso leggerne uno invece dalla parte finale del libro, che è come un romanzo in versi, nel senso che racconta la storia del nostro rapporto, racconta poi la malattia che colpì Iucci e quindi la sua morte, poi nelle ultime 3 sezioni io continuo a dialogare con lei oggi. E queste sono le sezioni a cui forse io oggi sono più affezionato, perché lei mi risponde, io questa voce continuo a sentirla, per cui posso leggervi proprio la poesia in cui a parlare è quasi solo lei ed è nel finale del libro. Nel libro io distingo tra il tondo e il corsivo. Quando parla Iucci è corsivo e invece quando parlo io è tondo. Ora, leggendo alla radio, non posso fare questa differenza se non con un piccolo intervallo nella voce. Comunque inizia Iucci a parlare e quindi parla oggi. Poi che qui non ci sono il giorno e la notte, ma i pianeti e le orbite, non ci sono neppure le tue vecchie bugie consigliate dalla notte, e posso pensare libera a quando ti accendevi per una scoperta, Marsilio da Padova o Lorenzo Valla, vederti crescere, sentirti trasalire. Non che a me piacesse quel tuo compiacimento alla mia crescita, mi sentivo un animale nel serraglio, prevedevi ogni futura mossa, ne intuivi la portata, favorendola. L'anima si curva per via del selciato o della volta celeste. meglio la seconda, non credi? Per il perfetto compimento della tua vita in morte da me data? No, non da te data, da me scelta una notte sognando cavalli morti. Mi sarei dovuta sposare di lì a poco quando conobbi te e al primo incontro mi parlasti di von Aschenbach. Fosti la cosa bella. Malgrado tutto, non sei riuscito a diventare l'immagine di cera di te stesso. Qualcosa in fondo ti è rimasto di allora. Io a quel qualcosa mi aggrappo. Anche ora mi dà vita. Alla fine non è stato difficile avviare l'eternità. Mi è bastato sentirmi una cosa sola con il vuoto. Vento, vento, taci, smettila di sfiorarlo. È tutto mio e dorme. In pace devi lasciarlo. Il vento ti farà ammalare. Vuole la tua trachea e i tuoi bronchi. Continuerà a provarci ed alla fine vincerà lui.
In un suo testo di Yuchi lei scrive: senza la tua morte sarei già morto, invece sono vivo e lo scrivo. Che cosa è stata la morte di Yuchi per lei?
Sono versi molto pratici, molto logici, perché appunto la storia con Yuchi si dipana dal 1969, quando io appunto avevo 20 anni, sino al 1980, quando lei muore. Per i primi 10 anni, fino al 78, inizio 79, appunto è la storia tra due persone asimmetrica, nel senso che lei era più grande e quindi è evidente che io stavo scoprendo non solo me stesso ma anche la vita, e lei invece la vita la conosceva già. Quindi lei fece una scelta ben precisa nei miei confronti. Poi l'ultimo anno e mezzo, fino all'ottobre dell'80, quando lei morì, fu costellato di interventi chirurgici, fu terribile naturalmente, come sempre accade in queste cose. E poi per me cominciò una vita adulta, ormai avevo 30 anni, e questa vita adulta si protrasse, nel senso che io ebbi sempre questa visione di questa morte per cancro che le era capitata. E quello che dico nei versi che lei ha citato è la pura verità, perché questa sua morte mi aveva spaventato mandandomi in tempo ai controlli, all'attacco, eccetera. Quando poi ebbi il cancro anch'io, più di 20 anni dopo, nel 2001, io ebbi un cancro al polmone nel 2001 e lo presi all'inizio perché mi facevo controllare. E quindi la prevenzione per me a questo punto è stata essenziale. Mi hanno tolto il lobo inferiore del polmone sinistro, ma il male non era ancora passato, e dopo 14 anni sono qui ancora vivo a raccontare queste cose. Ecco che quindi quel verso che lei ha letto è un verso assolutamente veritiero, cioè la sua morte ha permesso a me di vivere.
Volevo riallacciarmi alla scoperta dell'omosessualità. Tu hai commentato in una nota, credo, del libro di Yuchi, che negli anni 70 si era ancora nella fase della ricerca delle cause, cioè ci si chiedeva come si diventi omosessuali.
Sì, è tutto vero questo, nel senso che negli anni 70, quando io avevo 20 anni, si parlava molto meno di omosessualità. Non se ne parlava praticamente. E quindi per un ragazzo che cresceva in una famiglia cattolica nella provincia lombarda, quindi anni 50, anni 60, credevi di essere l'unico omosessuale al mondo. Poi cresci, sei pieno di vitalità, pieno di scoperte, appunto non hai ben capito che cosa sei fino in fondo. Una cosa di cui non si parla è come se non ci fosse, ma in realtà c'è dentro di te. E poi naturalmente attraverso la cultura, le letture, ho capito, ho imparato e questo è il decennio che abbiamo appena descritto, quel decennio degli anni 70 che mi ha portato dai 20 anni alla maturità. Ecco, oggi un adolescente non può non porsi il problema perché se ne parla continuamente, allora invece non se ne parlava, quindi la differenza è completamente, e dipende da quello. Allora appunto si parlava dell'omosessualità come se fosse una malattia, quali sono le cause? Tu le cause te le chiedi per una malattia. Oggi si sa che, come ha ben dichiarato ormai più di 20 anni fa l'Associazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità è una variante naturale della sessualità umana. Ecco, quindi genere maschile, specie omosessuale, eterosessuale, genere femminile, specie omosessuale, eterosessuale. Desiderare l'uomo non è una prerogativa solo del genere femminile, desiderare la donna non è una prerogativa solo del genere maschile. Questo è ciò che un adolescente oggi impara, appunto, molto da giovane, per cui le idee gli si chiariscono subito. Allora questa era una conquista anche culturale. E quando tu ti trovi ad essere omosessuale in un contesto omofobo, totalmente omofobo, devi stare molto attento, soprattutto se inizi una carriera come quella che avevo fatto io, accademica, cioè dove devi passare le forche caudine dei vari concorsi, eccetera. Per cui devi stare molto attento perché sennò un certo ambiente ti rifiuta. E quindi io sono stato allineato e coperto, ma tu pensa a un mio collega, mio coetaneo peraltro, che è Walter City, ha fatto esattamente lo stesso percorso, voglio dire, è uscito con i romanzi, quindi con il suo coming out. È uscito dopo gli anni 90, quando ormai la situazione era completamente cambiata. Non l'ha fatto certo prima di vincere i concorsi universitari da ricercatore, da associato e da ordinario. Ecco questo. Almeno era così in moltissimi ambienti. Quindi bisognava stare molto attenti e difendersi, ecco. E quindi uno dei modi per difendersi era quello di essere reticenti sulla propria sessualità, cosa che oggi non è più necessaria, quasi.
Ti chiederei che cosa sono per te la pietà, lo sgomento e l'indignazione.
Sì, sono quei tre sentimenti che indico nella nota finale del libro Iucci. Pietà, sgomento e indignazione, perché se io oggi penso a quel decennio, al nostro rapporto a questo, perché oggi sarebbe molto diverso, oggi saremmo amici e basta. Allora invece questo era coinvolto invece in una relazione a tutti gli effetti. E quindi c'erano i miei tradimenti, e quindi pensando a una relazione, i miei tradimenti che erano fugaci, che erano momentanei, perché io non pensavo allora che avrei mai potuto stabilire con una persona del mio sesso una relazione duratura. Anche questo va detto. Quindi erano tradimenti, ma erano tradimenti fugaci, poi lei rimaneva al punto fisso. Ecco, pensando a quella situazione anche psicologica, c'è sgomento, c'è indignazione e c'è pietà. Poi c'è anche la bellezza dei 20 anni, c'è anche la forza dei 20 anni e quindi che ti fa vivere tutto e il contrario di tutto contemporaneamente. Però certamente da un punto di vista proprio dell'adolescente, del giovane di oggi, io non posso che provare indignazione, sgomento e pietà.
Ascoltiamo volentieri leggere qualcosa sempre da Iucci.
Sempre da Iucci, visto che ho letto la poesia con cui il libro inizia e quello con cui il libro termina, adesso posso leggere la poesia della Rivelazione, quando lei al telefono mi disse appunto che le avevano diagnosticato questa malattia. Perché al telefono s'alza la voce, si chiede: mentre dovrebbero aprirsi spazi al silenzio, ma fin qui non siamo che all'algebra lineare, alla geometria analitica del sentimento. Poi vennero i corsi con varianti biomatematiche, fluidodinamiche e di fisica dei plasmi. Che cosa al tuo fegato, che cosa inesorabile hai dentro.
Chiuderei la puntata con un'ultima poesia.
Sempre da Iucci.
Sì.
Il bene oscuro. Premetto che il setting di Iucci è tutto alpino e prealpino, perché lei faceva appunto ricerca in ambito etnologico e antropologico e avevamo fatto insieme una ricerca sulle incisioni rupestri. Quindi l'ambientazione è tutta alpina e prealpina. Quando parlo del Rosa, intendo il Monte Rosa con le sue cime, Gnifetti, Zumstein, Norden, Dufour, eccetera. Come te, aquila equilibrata, che centellini millimetrato il profilo del rosa nel bianco dell'alba, come te, quando impicchiata precipiti e sfracelli, midolli spinali tranciati da cavi di funivia, fruste attorcigliate, sibilanti boa, una parola ogni tanto ripetevi, perché il sentiero se la ricordasse. Ruzzolò dapprima due scalini della discesa a goglio, il cane da caccia morsicato sul muso dalla vipera, gonfiandosi in un soffio a dismisura, fino alla pietosa fucilata, il bene oscuro.
Grazie Franco Buffoni per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Volevo ricordarvi che a Bologna nel mese di maggio, il 15, il 16, il 22, 23, il 29 e il 30, si terrà il Festival di Bologna in Lettere e per chi fosse interessato può consultare il sito www.boinlettere.wordpress.com. Vi ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica, grazie per averci ascoltati.